Prego.
Bene, dai, che bello rivedersi dopo la pausa estiva. Spero che sia andata bene, magari dopo possiamo anche scambiarci qualche informazione, insomma, su come è andata. Ma io mi introduco dicendo questo, che oltre il fatto che sia bello rivedersi, è anche fonte di stupore per me, cioè, perché noi non dobbiamo dare per scontato che ci ritroviamo attorno alla scrittura, cioè, sia perché qui non vi regala nessun gadget nessuno, uno dice vado lì perché almeno poi alla fine mi porto via qualcosa.
Ne potremmo parlare.
Ne potremmo parlare come incentivo, ecco sì. Ma sia soprattutto perché non c'è la pressione sociale che poteva esserci, che ne so io, 50 anni fa. Tante persone andavano nelle chiese in Europa e poi magari in Brasile e da altre parti è diverso, ma guardiamo la nostra situazione, siamo qua. Cioè, e allora sentivi questa pressione sociale? Andare a un culto piuttosto che a un'iniziativa della chiesa X o della chiesa Y. Adesso essere credenti è una minoranza, ma veramente, e con gli anni che passano si riduce sempre di più la percentuale della popolazione che partecipa, no? Per cui uno dice, se vengo a un incontro del genere, vengo perché sono convinto, ecco, stiamo passando, ormai siamo passati da un po' di anni, da un cristianesimo che è una condizione, tu nasci in una famiglia cristiana, questi ti educano, ti portano in chiesa, ecco, da un cristianesimo di condizione a un cristianesimo di convinzione, cioè dove devi essere tu che dici, per me è un cammino importante, per cui perdo tempo, mi metto in macchina, decido di stare e confrontarmi con altre persone con le quali magari su altri aspetti non mi trovo, perché siamo diversi per carattere, per scelte fatte nella vita, però su questo che bello che ci sia, non dobbiamo darlo per scontato. Quando Gesù diceva dove due o tre sono riunite nel mio nome, là ci sono io, non è che lo diceva perché doveva fare le frasi d'effetto da mettere sui social, ne bastano due o tre. Pensandosi, però, due o tre sono un po' pochini, ragazzi, speriamo che siano un po' di più. No, no, ci credeva veramente. Cioè, diceva, tu, una persona, due persone, tre persone sono importanti, sono veramente importanti. Cioè, il valore della singola persona. Io penso che questo dobbiamo coltivare nelle nostre chiese, dobbiamo stupirci, ecco. Chi non c'era magari Francesca, poi c'è il bollettino, c'è una bella riflessione che ha fatto Elisabetta dicendo dobbiamo coltivare questo atteggiamento della gratitudine, essere grati delle piccole cose di cui è fatta la nostra vita, non darlo per scontato. Ecco, allora, io, visto che siamo alla ripresa, spendo anche due parole sempre per recuperare il senso di quello che facciamo, perché non bisogna mai andare in automatico. Ogni tanto, cioè il calendario almeno su questo ci aiuta. Siccome c'è stata una pausa, poi c'è la ripresa, uno dice: vabbè, ma che senso ha questo nostro trovarsi attorno alle scritture, questo nostro desiderio di studiare, la Bibbia? Io penso, ecco, lancio lì un'idea tra le tante che si possono lanciare, che il nostro leggere, meditare, studiare, anche pregare le scritture è mosso da quest'idea che abbiamo bisogno di riflettere sul perché e non solo sul come. Provo a spiegarmi. Cioè, noi viviamo in una cultura, forse è sempre stata così, ma adesso in maniera più intensa, dove conta il come, come fai pasta e fagioli? Adesso noi abbiamo internet, il signor Google. Qual è la ricetta di pasta e fagioli? E lui ti dice il come. Addirittura su internet, su tutto, mica solo su questo. Cioè, tu trovi i tutorial su tutto, da come cambi la gomma della macchina alla sessualità, perché la pornografia è diventato il tutorial della sessualità. Cioè, noi ci troviamo in una situazione dove conta il come, dove conta funzionare, e dove normalmente le persone cercano informazioni per risolvere dei problemi. Ho questo problema al bagno, non mi va lo sciacquone, vediamo come riesco a risolverlo prima di chiamare l'idraulico, che mi costa una fortuna. Se riesco a farlo io, tanto meglio. Che è vero, è giusto, cioè noi abbiamo bisogno. Se uno deve fare appunto da mangiare e non sa bene gli ingredienti, va e si cerca qualcuno che glieli dice, ecco. Ma non su tutto, noi non siamo solo delle macchine funzionanti. Questa è una semplificazione, cioè fa parte della nostra natura di essere umani invece interrogarci sul senso delle cose che facciamo, sul perché, non solo sul come. C'è un famoso testo, io non so se ne avete mai sentito parlare, di questo filosofo che ce l'aveva un po' su a morte con i cristiani perché era figlio di pastore. È chiaro, se uno è figlio di pastore reagisce al padre. Si chiamava Nietzsche, Nietzsche si scrive, tedesco, e lui ha scritto tanti libri, tra cui uno forse il più famoso è Così parlò Zarathustra, in cui c'è un matto che va al mercato a gridare «Dio è morto! Dio è morto! Dio è morto!» E tutti ridono, ma questo è un matto. E Nietzsche fa tutta una riflessione su questo aspetto, no? Questo matto che grida «Dio è morto» dice «Guardate che voi non vi rendete conto, se io dico che Dio è morto», che tra l'altro è una frase cristiana, perché credere in Gesù crocifisso vuol dire che Dio è morto per te, ha dato la vita per te. Ma in quel contesto, il matto che parla, in questo scritto di Nietzsche, dice agli altri che ridono, ma voi cosa ridete? Io non vi sto dicendo che è finita la religione, Dio è morto, ok, si può anche non credere. Io vi sto dicendo che è finita la civiltà, perché Dio è morto vuol dire non abbiamo più dei valori fissi a cui credere. Per cui al posto, se Dio è morto, tutto è, lui usa questa parola che poi è diventata famosa, nichilismo. Nichilismo vuol dire niente, non c'è più niente, capisci? Nichilismo, lui lo definisce così proprio in quello scritto, Così parlò Zarathustra. Quando manca il fine, quando manca la risposta alla domanda perché, quando i valori non valgono più. Allora, noi ci troviamo in un contesto in cui invece vogliamo coltivare la domanda perché. Vogliamo ragionare sui fini. Vogliamo provare a dire ma che senso ha la nostra esistenza? Dove senso, in prima battuta, vuol dire orientamento. Cioè, dove muovo i miei passi? Di qua, di là? Ed è interessante che leggiamo la Bibbia che non ne parla di questo problema in termini filosofici, astratti, senza andare contro i filosofi, anzi, è importante il loro apporto, no? Però prova a affrontare questa questione, provo a dirla diversamente, non solo cosa fai nella vita, come te la cavi, ma cosa te ne fai della vita, cosa pensi che sia vivere, cosa pensi che sia una vita buona, riuscita. Allora, la Bibbia prova ad affrontare questa questione in termini narrativi, raccontando delle storie. Mentre i filosofi provano a elaborare una teoria, una visione del mondo, la Bibbia prova a offrire dei racconti che ci fanno un po' da specchio o anche da finestra per vedere al di là di quello che abbiamo capito. Ecco, cioè racconti che però, capite, non ci dicono come devi affrontare quel problema che ti assale in questo momento, ma provano a interrogarti, come dire, più a fondo, appunto. Perché? Perché affronti la vita così? Che senso ha le scelte che compi, le azioni che fai? Noi proviamo a trovarci per lo studio biblico con questa domanda. E tra l'altro, ditemi se vi perdete, e tra l'altro una domanda importante che però non è banalizzata. Vi ricordate che noi abbiamo letto il signor Coelet, il libro dell'Ecclesiaste, dove quello ti dice, sì, tu ti interroghi sul perché, sul senso, vuoi diventare sapiente, ma la sapienza è lontana da te. Cioè, noi leggiamo un libro che ci interroga sul senso della vita e che nello stesso tempo ci dice, guarda che però a volte affronti situazioni che sono senza senso. Che tu desideri la vita buona e sperimenti la vita cattiva. Che tu desideri la giustizia e vivi in un mondo ingiusto. Questo è interessante, che la Bibbia non è un libro di semplificazioni. A volte noi nelle chiese è così, adesso ti dico io qual è la verità, qual è il senso, vai avanti. La Bibbia ti dice, no, tu devi avere la domanda sul senso, sulla verità, sul perché, ma nello stesso tempo devi anche sapere che non è che basta avere la domanda per ottenere la risposta, che questo senso a volte ti sfugge, che a volte, come il signor Coelho, devi dire, ma insomma, alla fine, cosa tiene? Sembra tutto che si sgretola. Questo è interessante, cioè leggiamo un libro, e per questo lo studiamo, perché se fosse un libro semplice, due o tre frasi, ce le teniamo in testa, degli slogan e siamo a posto. E invece è una parola che ci scava dentro, che sa tutte anche le nostre contraddizioni, che noi a volte ci perdiamo nella vita, no? Cioè a volte sentiamo tutta la fatica, per cui da una parte desideriamo che il Signore ci illumini con la sua parola e dall'altra diciamo, ma come Gesù sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'ha detto Gesù, mamma mia. Allora, ecco, perché noi facciamo lo studio biblico? Per confrontarci con questa parola, una parola che ci interroga sui perché, sul senso, una parola che ci dice, attenzione, che però, guarda, che non è che è lì a portata di mano, non è che ti imbroglio come fanno le pubblicità dicendo, ascolta questa e hai capito tutto, perché appunto la vita non è così. E una parola appunto, adesso arriviamo a Giacomo, che si esprime in tanti modi. Se ricordate, io ogni tanto insisto su questo, perché mi sembra veramente una chiave di lettura importante. Se ricordate, vi dicevo che la Bibbia, questo libro, non è un'antologia, cioè un libro in cui metti diversi racconti uno accanto all'altro, li metti un po' magari alla rinfusa, questo lo metto come in una biblioteca, questo lo metto qui, questo lo metto qui, no, c'è una logica, cioè la Bibbia ci parla non solo attraverso le parole che leggiamo, ma anche per come le ha ordinate, c'è un'architettura, vi dicevo che la Bibbia assomiglia un po' a queste cattedrali antiche, no? Che sono fatte a tre navate, c'è una navata principale e poi ce n'è una a fianco di qua, una a fianco di là. E vi dicevo, la Bibbia è stata proprio per quelli che l'hanno messa assieme alla fine, gli editori finali, diciamo così, che erano i sapienti tra l'altro, va bene, e hanno detto, bene, Dio ti parla in maniera solenne, come puoi leggere nei primi cinque libri, quelli che i nostri fratelli ebrei chiamano Torah, che vuol dire insegnamento, illuminazione. Torah, cioè Or, questa radice che trovate anche in Menorah, che è proprio il candelabro su cui si accendono le luci. Ecco, quindi non tanto la legge come noi l'abbiamo tradotta, perché per noi legge vuol dire la polizia, vuol dire no. Mentre questo è l'insegnamento fondamentale che Mosè ha ricevuto sul Sinai. Quindi una parola solenne dall'alto che Dio ha dato a Mosè perché Mosè la desse al popolo di Israele. Ecco, quindi, prima parte è la Torah. Poi sono arrivati i profeti. I profeti hanno detto, bella, bella questa parola, ma vediamo se regge al confronto con la storia. Perché tu nel tempio, nel culto, ascolti queste parole così altisonanti, così importanti. Ma poi, quando vai a casa, quando lavori, quando ti ritrovi nella vita di ogni giorno, che ne è di questa parola? Quindi, i profeti sono quelli che mettono la parola alla prova della storia. Questa è la seconda navata. Navata principale, la Torah. Poi ci sono i profeti, si dice Nevi'im in ebraico, e poi ci sono gli altri scritti, Ketuvim si dice in ebraico, che sono scritti soprattutto sapienziali. E vi dicevo, guardate, noi negli studi biblici degli ultimi tempi, quelli che abbiamo fatto un po' prima, che facciamo adesso e che faremo dopo, proveremo a dare attenzione soprattutto a questi scritti sapienziali, con questa ipotesi di lavoro. I sapienti hanno detto: le parole importanti della nostra fede, quelle che ci ha comunicato Mosè, le storie di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ai ragazzi d'oggi non dicono più niente. Riusciamo a comunicare la fede con un altro linguaggio che funzioni anche per questi qui che non sanno niente di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Mosè, che difatti non compaiono mai negli scritti biblici sapienziali. Giobbe non parla di Mosè, Coelet non ne parla mai, i Proverbi non ne parlano mai, il Cantico dei Cantici, i Salmi qualche volta, perché c'è la storia di Israele, c'è un unico Salmo attribuito a Mosè, il Salmo 90, ecco poi. Ma capite, i profeti dicono: riusciamo a riscrivere, ripensare quella parola solenne che Mosè ha ricevuto sul Sinai a partire non dall'alto, ma dal basso, dall'esperienza normale, dal lavoro, dalla sofferenza, pensate Giobbe, dagli affetti, il Cantico dei Cantici, dal problema genitori figli, il Libro dei Proverbi. Cioè, riusciamo a pensare la grammatica della fede a partire dalla grammatica della vita. Allora, io penso, però è la mia ipotesi che vi ho formulato e adesso al momento della ripresa provo a ridire, io penso che oggi viviamo un periodo molto simile a quello in cui sono sorti questo terzo ordine di scritti, gli scritti sapienziali. Perché viviamo in una società dove le grandi parole della fede non dicono più niente, a molti, a noi sì, per fortuna, e speriamo che ci parlino e custodiamo questo tesoro, perché è prezioso per noi, però dobbiamo anche farci carico della situazione, del contesto in cui viviamo. Oggi noi abbiamo la responsabilità, ma anche la sfida, anche bella, di dire: ma come possiamo ripensare la nostra fede, quella che almeno una volta in vita ha acceso i nostri cuori, ci ha dato entusiasmo, ci ha dato forza? Come mai per i ragazzi d'oggi, e anche senza, non solo i ragazzi, anche molti nostri coetanei, insomma, non dice più niente? È una cosa di chiesa, vabbè, tu hai l'hobby della chiesa, io ho l'hobby della pesca, la domenica vado a pescare, tu vai al culto, io so il calcio, vado a vedermi la partita. Cioè, nella società, appunto, che è un grande supermarket, ognuno ha il suo prodotto. Tu vai in chiesa, io invece prendo il film a metà prezzo che mi danno la domenica mattina. E come riusciamo a ripensare la fede? Guardate, noi abbiamo questo compito, io lo so che siamo quattro gatti e non ce la facciamo e io non so come si fa, però dico, il compito è questo. Cioè, c'è una sfida epocale, c'è una sfida che ci riguarda. Quando noi diciamo: ma il Signore cosa vuole da me? Vorrà, e uno si interroga, prega, ma poi deve chiedersi: cosa vuole dalla mia generazione? Cioè, allargare dall'io al noi lo sguardo, dire: ok, io con Dio nella preghiera provo a capire come affrontare le sfide della mia vita individuale, ma poi mi devo farmi anche carico di una situazione più comunitaria. Dio ci ha messo in questo tempo per un motivo. Poi magari ci lamentiamo, non ci piace, avremmo voluto vivere in un'altra epoca, con altre persone, però se Dio ti ha messo a Lugano nel 2023, in questa società, c'è un motivo. C'è un motivo. Cioè, io penso che quello che ci dicono i testi sapienziali è: fatti carico della situazione, non vederla solo come uno sfondo, come quando uno a teatro recita il suo copione e poi cambia la scenografia dietro. No, guarda che tu sei dentro quel mondo e la tua fede è dentro quel mondo. Non esiste una fede sotto una campana di vetro, una fede astratta che va bene dappertutto. Per esempio, io mi immagino, non so, una persona che arriva dal Brasile, che arriva dall'America, che arriva dall'Africa, deve ripensare la sua fede qui, perché è diverso vivere in Brasile, viverla in Africa. E io non penso che dobbiamo tutti avere la stessa fede. Anche questo è un altro punto fermo dei nostri studi biblici. Perché ci sono quattro Vangeli e non uno, che uno dice, ma ne basta uno? No, ogni nazione ha una carta costituzionale, non ne ha quattro. Perché ci sono quattro racconti evangelici? Perché c'erano quattro comunità cristiane differenti, che provavano a vivere la stessa fede, perché tutti credono in Gesù, la stessa fede, ma in modi diversi. Allora, il nostro compito oggi è qui e ora, con questo tempo, con queste sfide, con questi problemi culturali, come ripensiamo la fede? Questo, guardate, è un compito grosso che noi, come formichine, una briciola per volta, proviamo a portarla, però è chiaro che è superiore alle nostre forze. Però ecco, per dire, noi nello studio biblico ci interroghiamo su le domande di fondo, le domande legate più al perché che al come. Lo facciamo leggendo delle storie e in questo periodo lo facciamo leggendo soprattutto le storie che troviamo nei libri sapienziali. A partire da questa idea, non è solo perché avete un pastore che è questo tic, che tra l'altro è strano perché nel mondo protestante i libri sapienziali sono stati trattati un po'... Giacomo, che stiamo leggendo, Lutero diceva che era una lettera di paglia. Non c'è l'oro, qualcosa che vale, è una lettera di paglia, si parla di Gesù due volte in maniera en passant, non c'è, come dire, il centro della fede, non si parla della giustificazione per fede, anzi per le opere, sembra quasi il contrario. Abbiamo visto che non è così, se ricordate quando abbiamo fatto gli studi biblici. Però non è solo una stranezza, insomma, capite? Io vorrei proprio provare a comunicare a voi che noi abbiamo non solo il compito di studiare un testo biblico in maniera intelligente, ma dobbiamo avere anche l'intelligenza di dire quale parola per questo tempo. Così come ognuno di voi dovrà avere l'intelligenza di dire quale parola per questo momento della mia vita. Perché un conto è avere 20 anni e un conto 70. Un conto è quando la vita ti va tutto bene e un conto è quando incominciano i dolori o la vita ti va male. Cioè, discernimento vuol dire che tu leggi non in astratto, ma qui e ora la parola a livello individuale, cosa mi sta chiedendo Dio personalmente, a livello comunitario, cosa vuol dire essere credente in questa società? Scusa Francesca, ti ho bloccato. Sì.
Niente, volevo solo dire, Lutero era in un altro momento storico.
Certo, esatto, e... proprio per quello.
Quindi
sì.
Noi lo affrontiamo diversamente.
Per sì. E in quel momento aveva senso l'affermazione di Lutero, ecco, perché doveva richiamare al cuore dell'Evangelo, diceva il resto è un po' periferia, ecco. E in quest'altro momento storico forse noi siamo chiamati a un diverso discernimento, sì? Sì. Allora, Giacomo appunto è l'unico testo del Nuovo Testamento sapienziale, l'unico. Ci sono tanti discorsi sapienziali, io sto un po' studiando adesso le parabole, perché le parabole di Gesù sono un genere sapienziale, però sono all'interno di un Vangelo che non è uno scritto sapienziale. L'unico scritto proprio, anche se è scritto lettera, sapete che l'abbiamo detto all'inizio, probabilmente non è una lettera, Giacomo, quale Giacomo? Ce ne sono cinque nel Nuovo Testamento, non si sa bene chi. È un po' come la lettera agli ebrei, no? Che è stata attribuita a Paolo e poi gli studiosi dicono non è una lettera, non è di Paolo, non è per gli ebrei. Quindi va bene, i titoli a volte ingannano perché sono stati messi poi dalla tradizione. Sapete, tutti i titoli che abbiamo qua sono stati messi successivamente. Nei manoscritti... l'ebraico da destra a sinistra, il greco da sinistra a destra, come noi, parola dopo parola senza virgole, senza punti. Così, perché era costosissimo il papiro o la pergamena per fare il rotolo, insomma. Per cui tu non c'erano spazi bianchi, dovevi... noi poi successivamente li abbiamo divisi in capitoli, in versetti, gli abbiamo dato un titolo, però questo non c'è. All'inizio. Allora, noi stiamo affrontando la lettera di Giacomo e vi rileggo velocissimamente, senza dire molto, l'ultimo testo che abbiamo fatto prima della pausa estiva. Eravamo al capitolo 3, abbiamo letto i primi 12 versetti, lo riprendiamo, Giacomo 3, da 1 a 12. Precedentemente, al capitolo 2, c'era proprio questa polemica sul rapporto tra la fede e le opere, eh? E lui dice, sì, sì, ragazzi, la fede senza le opere è morta. Non è che se la prende con Paolo, perché anche Paolo dice che la fede opera per mezzo dell'amore. Se la prende però con una distorsione del discorso paolino. È vero che è Dio che ci rende giusti, non sei tu che scali il cielo, insomma, non sei tu con i tuoi meriti che dici, perché sennò rischi di essere un po' come la figura dei farisei, no? Nei Vangeli. Però è vero che se tu ti senti salvato dal Signore, è chiaro che cambia anche la tua vita. Cioè, è chiaro che, come dire, questo rapporto nuovo con un Dio che non ti giudica diventa anche fruttifero, ti fa cambiare certi aspetti. Allora, aveva fatto questa polemica, ma poi dice all'inizio del 3, fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sì, non perdiamoci in questa polemica, perché si è maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Vi ricordate che vi dicevo, che bello questo passare al noi, anche Giacomo si sente coinvolto. Io e voi ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto. Ricordate perfetto, teleios, in greco non vuol dire come noi, a noi dà fastidio perfetto, il perfettino, quello che non sbaglia mai. No, perfetto vuol dire che hai chiaro il telos è l'obiettivo. Sei una persona orientata, non disorientata. Allora, se uno non sbaglia mai nel parlare, è un uomo dall'orientamento giusto, perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua ha un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è tra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiamma, è infiammata dalla Geenna, dà fuoco al ciclo della vita. C'eravamo fermati su questo perché non è immediatamente chiaro, ma veramente ha una visione molto problematica della lingua e del parlare, che associa appunto a questa visione quasi infernale. La Geenna, vi dicevo, era appunto questa immagine che usa anche Gesù, era la discarica di Gerusalemme ai tempi di Gesù, ma molto prima era il luogo dove venivano sacrificati i figli primogeniti maschi al dio Moloch, come si legge in Prima Re, perché Israele non era sotto una campana di vetro, viveva in una cultura ambiente dove era normale sacrificare a Dio il meglio. E il famoso brano su cui vi ho promesso che saremmo tornati al termine della lettera di Giacomo, del cosiddetto sacrificio di Isacco, Genesi 22, prova a dire questa cosa dicendo no, ma guarda che Dio non è così, Dio ferma la mano, si simula la richiesta che veniva fatta in quel contesto, nella terra di Canaan, da tutti gli dèi, che tu per Dio devi dare il meglio. Cos'è il meglio di te se non il tuo figlio primogenito? Devi dare le primizie, ecco. Si simula che anche il Dio di Israele domandi questo per poi dire no, no. Metto in scena quello che Israele vedeva attorno a sé e che anche faceva per un certo periodo con un Dio che dice no, ferma la mano, sacrifica un ariete, sacrifica un animale, ma non sacrificare un essere umano. Però ci ritorneremo perché è un testo molto denso che ha avuto tantissime interpretazioni su cui anche l'altra volta discutavamo un po'. Ecco, c'era Camillo, ricordate, che diceva no, non è possibile questa cosa, e ha ragione, cioè questa è la nostra reazione, no? È la nostra reazione. Però lì è detto in maniera un po', come dire, profonda, dove si gioca molto sulle parole, perché c'è una stessa parola per dire sacrificare e salire, fa salire, perché il sacrificio è il fumo che sale, come ti metti in comunicazione con chi è in alto, bruciando qualcosa e il fumo e l'odore sale verso Dio. Va bene, comunque, Dunque, quella era la Geenna. Lui dice: Giacomo, guarda che la lingua ha qualcosa di diabolico, è qualcosa che attraversa tutte le stagioni della vita, dà fuoco al ciclo della vita. E versetto 7: ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo, è pieno di veleno mortale. È impressionante, no? Con essa benediciamo il Signore Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Allora, non lo riprendiamo perché l'abbiamo letto, però capite che qui c'è una preoccupazione di fondo che abbiamo letto al capitolo 1 di Giacomo. Non siate persone doppie. Lui ha coniato questo aggettivo, dipsicos, da una psiche doppia, che è il contrario dell'aner, dell'uomo teleios. Appunto, teleios, che viene tradotto perfetto, vuol dire unificato verso un obiettivo. Non sei divaricato, non sei in preda alla doppiezza, che è il problema, per esempio, dell'ipocrisia denunciata da Gesù. No? Tu dici delle cose... sapete, appunto, ipocrita in greco vuol dire attore, cioè tu come un attore reciti il copione, vai in chiesa, dici le tue belle parole, fai il pastore, poi dopo, finito lo spettacolo, torni ad essere invece una persona che non c'entra niente con quelle parole che ha detto. Ecco. Questo era un problema grosso, sia di Gesù sia di Giacomo. Come dire, noi leggiamo questo testo e capiamo che nella prima comunità cristiana, perché qui siamo nel primo secolo, la seconda generazione, subito dopo i seguaci di Gesù, questo è il problema numero uno. Che tu confessi con la lingua una fede che non corrisponde a quello che vivi. Anzi, più a monte, Giacomo dice, guarda che qui c'è un problema legato al parlare. E se vi ricordate chi c'era, io vi avrei anche dato un compito per le vacanze, una consegna, di dire proviamo a ragionare su come parliamo, perché qui c'è un'etica della parola, che è un problema nevralgico per noi oggi, è un problema veramente grossissimo. Perché oggi con la parola, appunto, non è solo questione degli odiatori sui social, no? Che ti dicono parole di insulto, perché siamo abituati così, li vediamo alla televisione che litigano e anche noi, e cosa facciamo? Ci vengono i 5 minuti e non riusciamo più a controllare la lingua e diciamo delle cose. Qui Giacomo sta dicendo attenzione, perché tu anche magari in buona fede scateni, chiediti quali sono le conseguenze del tuo linguaggio. Allora, ne avevamo già parlato, io lo rilancio perché sicuramente uno l'estate non ci pensa. Dobbiamo, cioè, perché leggiamo le scritture? Per porci le domande di fondo, ma perché le domande di fondo interrogano il nostro vissuto. Non è un gruppo di lettura, potevamo leggere Dostoevskij piuttosto che altri, no? Leggiamo la Bibbia anche perché la sentiamo più capace di farci da specchio, di interrogarci. Per cui capite, io dico sempre la solita battuta, lo studio biblico è l'aperitivo, stuzzichiamo l'appetito, ma poi lo studio biblico vero e proprio lo dovete fare voi a casa, riprendendo questo testo e dicendo, ma io, che uso faccio della lingua? Come sto comunicando in questo periodo della mia vita? So trattenere le parole, so pensare prima di dirle. Ho scaricato da internet il manifesto della comunicazione non ostile. Voi potete andarlo a vedere, è stato firmato da alcune chiese ultimamente, molto bello, non c'entra niente con le chiese, è un gruppo laico che ha detto ragazzi, noi abbiamo un problema con la parola delle comunicazioni. Diamoci un briciolo di regole. Ve le leggo, è un manifesto, quindi sono 10 10 regole su come comunicare, come parliamo. Lo trovate nel sito paroleostili.it. Io il punto it perché in Italia, ma immagino c'è in tedesco, in inglese, ecco, parole ostili, ecco. Allora, sentite cosa hanno messo a punto queste persone che hanno steso questo manifesto. 10 punti. Primo, virtuale è reale, cioè dico e scrivo in rete, questo si riferisce quando uno scrive su internet, sui social, dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. Perché oggi, sai, tanto nessuno mi vede, io posso dire che tu sei un disgraziato, tu non sai neanche chi sono. Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. Perché virtuale è reale. La tua parola fa male, sia se la dici direttamente in faccia, sia se la scrivi con un messaggio anonimo. Secondo, si è ciò che si comunica. Spiegazione. Le parole che scelgo, raccontano la persona che sono, mi rappresentano. Cioè la parola non ha solo una funzione informativa, ti dico delle cose, ha una funzione anche espressiva, esprime quello che sei. Quindi, ma no, ma era solo uno sfogo. Sì, ma guarda che con quello sfogo tu hai detto molto di te. Hai detto che sei una persona che non sa trattenere, sei una persona che quando gli prendono i 5 minuti manda a quel paese tutto e tutti. Speriamo che non valgano quando si è in macchina a guidare, perché appunto, già ve lo dicevo io, mannaggia, io sono fuori questo manifesto, ma arrabbio per niente, va bene, insomma. Va bene, comunque, si è ciò che si comunica. Secondo, terzo punto del manifesto, le parole danno forma al pensiero e spiega, mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quello che penso. Prenditi il tempo prima di dirlo, ma perché questa idea che devi dire... Noi viviamo con questo inganno che devi essere autentico, la prima cosa che ti salta in mente dilla, ma non è vero, ma questo è l'autenticità della superficie, ma noi sulle cose importanti ci pensiamo, noi non compriamo una macchina, una casa così perché uno mi ha detto prima vado a vederla, ci penso, mi faccio un'idea. Allora dice, legate le parole al pensiero, mi prendo tutto il tempo necessario, ci vuole tempo, le parole domandano il nostro tempo, se tu parli in fretta sei già fregato. Francesca,
fuori dal mondo, però,
è vero,
perché ora che tu l'hai detto la persona è già andata.
Però non pensi che questo, è chiaro che un manifesto è anche un po' una sollecitazione, una provocazione per dire abbiamo bisogno di tornare a pensare. Di non essere persone così, che noi abbiamo questo culto dell'immediatezza, che guarda questa persona che non nasconde i suoi pensieri, che ti butta in faccia le cose, insomma se mi butta in faccia le cose e mi fa star male era meglio che ci pensava prima, o no?
Forse più dell'immediatezza direi di avere il tempo di poterle spiegare che la persona che hai di fronte accetti quel tempo, perché a me capita di non so, coi figli che mi dicono stringi per dire, no?
Certo.
Vai al sodo.
Vai al sodo, stringi.
Ecco, sì. E certe volte questo è vero. Frustrante,
è vero.
Perché tu vorresti dare una spiegazione del perché dici quella frase. C'è anche questo da
vero, è vero, è vero. Io ho un amico, per esempio, forse ve l'ho già detto tante volte, ho un amico che quando i discorsi si fanno lunghi dice ma che Bibbia, perché la Bibbia è lunga, va bene, quindi due sferzate a me, non solo che sei lungo ma anche che la Bibbia è lunga, va bene. Però è vero questa cosa, viviamo in una società delle frasi veloci così, però questa terza cosa più che sulla comunicazione, è su te che poi comunicherai. Magari, certo che dobbiamo a volte comunicare brevemente, perché sennò l'altro perde l'attenzione. Però tu, prima di incontrare quella persona, a volte non, ci sono situazioni che le incontri e devi dirgli quello che... Ma ci sono tante situazioni in cui tu sai che incontrerai quella persona, ci puoi pensare prima, ti puoi prendere del tempo per dire quali sono le parole più giuste per quella persona in quella situazione. Vado avanti, scusate. Quarta regola: prima di parlare bisogna ascoltare. Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto quindi con onestà e apertura. Ascoltare.
Sono così, io ascolto e dopo.
E dopo ho qualcosa da dire. C'è quel famoso proverbio africano, no? Che dice: perché hai due orecchie e una bocca? Perché devi ascoltare il doppio di quello che parli. Ecco, sì. Quinta, le parole sono un ponte. Spiegazione. Scelgo, scelgo, non dico, scelgo le parole per comprendere, per farmi capire e per avvicinarmi agli altri. Sono un ponte. Io posso dire le parole più belle, ma se all'altro non funzionano, non è un ponte. Anzi, magari creano un muro, perché io gli dico delle parole religiose, siamo in una chiesa, faccio questo esempio, delle parole religiose, e lui ogni volta che sente la parola Dio, religione, si irrigidisce. Io allora poi vado a casa e dico: ho fatto la mia bella testimonianza. Bravo, complimenti, fatti l'applauso davanti allo specchio. Ma l'altro non ha capito. Capito? Se le parole devono essere un ponte, ponte vuol dire che collego me a lui. Quindi devo pensare, la comunicazione, la parola va tagliata su misura sulla persona che è di fronte. Capite come il parlare diventa anche un lavoro di empatia, di attenzione all'altro, di dire. Non dico delle parole tanto per dire, al vento, perché io non parlo, ma parlo a te, non in generale. Sesto, le parole hanno conseguenze. So che ogni mia parola può avere conseguenze piccole o grandi. Questo l'ha sempre saputo, no? In italiano ci sono un mare di proverbi. Ne uccide più la lingua che la spada. Forse non è vero, però per dire attenzione, guarda che con la lingua uccidi. Oppure si dice: la lingua è quell'organo senza osso che spezza le ossa. C'è un proverbio, adesso non lo so dire più bene. Ma comunque, le conseguenze. E ripeto, le conseguenze, non quelle che tu metti in conto, ma quelle che di fatto poi hai tu. A volte noi diciamo delle cose che fanno star male in buona fede, non le facciamo sempre per cattiveria, a volte sì, a volte siamo un po' cattivi anche noi, ma a volte no, le diciamo in buona fede, però se vedi che l'altro sta male, basta, basta. Cioè, è come un farmaco, tu lo dai per far star bene, ma se hai degli effetti collaterali indesiderati troppo forti, sospendi il farmaco. Settimo, condividere è una responsabilità. Condivido, e questo è ancora più su internet, condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi. Ci arriva una notizia che è proprio nelle mie corde, perché la pensa proprio come me, la giro subito a tutte le mie conoscenze senza aver verificato se è vera. Ci sono i siti, per verificare se è una fake news, se è vera. Cioè, perché noi siamo così preoccupati di dire le cose e non di darci del tempo per verificarle? Anche qui a volte ci sono delle false notizie che sembrano belle, ma non corrispondono al vero. E noi involontariamente ci facciamo, come dire, anche noi sì, ci facciamo coinvolgere e siamo responsabili di una falsità. Ottavo, le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare. Spiegazione. Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare. Ma se lo facciamo noi siamo fregati. Cioè, ma noi crediamo in un Dio che dice tra l'altro di amare i nemici. Cioè, però guardate cosa abbiamo combinato noi chiese, no? Anche noi con questa mentalità, i nostri e gli altri, gli amici e i nemici. Ci sono idee che tu non condividi. Non è che tu devi dire ma sì, va tutto bene. Ma questo non vuol dire allora che l'altro diventa automaticamente un nemico. C'è una famosa frase di un papa, di Giovanni XXIII, che diceva: un conto è il peccato, un conto è il peccatore. Cioè, tu puoi condannare il peccato, ma non condanni il peccatore, non lo fa neanche Dio, che gli dà una seconda volta, una seconda possibilità, lo perdona. Allora, qui dice: le idee si possono discutere, non gridare. Discutere. Le persone si devono rispettare. Nono, e qui arriviamo ai gridi. Gli insulti non sono argomenti. Spiegazione. Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi. Guarda che bravo quello, è un credente. Sì, ma se lui dice la fede insultando e aggredendo, non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi. Perché è facile dire gli insulti del mio nemico è un disgraziato, vedi, non argomenti e grida e basta. Ma quando è il tuo amico a usare gli insulti, lì tendenzialmente lo giustifichiamo, è dei nostri. E invece no, devi dartelo come regola, come etica della parola. Ultimo, decimo, anche il silenzio comunica. E spiega così, quando la scelta migliore è tacere, taccio. Non siamo obbligati a parlare sempre, non siamo obbligati. La parola è preziosa, noi dobbiamo tornare ad essere dei poeti della parola, degli artigiani che la lavorano, non dei chiacchieroni. Purtroppo noi viviamo in un mondo che ci spinge in questa direzione. Allora, è chiaro che io ci guardiamo in faccia, lo dico rispetto a un'esperienza di chiesa, ma questo appunto è il clima nel quale noi viviamo. Allora capite, vabbè, questo che non è che l'hanno scritto leggendo Giacomo, l'hanno scritto perché qui ragazzi c'è un problema, noi ci insultiamo, siamo una società dove chi grida di più ha ragione, siamo una società dove è difficile rispettarsi, proviamo a mettere un briciolo, direi una griglia, 10 parole. Lo appenderemo fuori questo, chiaro. Non sono riuscito a farlo a colori, se andate su internet bei colori anche. Questo però ci dice, ecco, l'attualità di questo pensiero di Giacomo. Cioè, dobbiamo essere come credenti persone che pensano a come stanno comunicando, come stanno parlando, qual è l'etica della parola che mi muove, non perché sono pensato in astratto una mia etica. Guarda come parli, concretamente. Devo fare delle banalità, domande banali? Quanto tempo passi al telefono? Io me lo chiedo questo. O quanto tempo passi su internet? Come parli con quel vicino di casa che non sopporti, che mette la radio alle 2 di notte e lo manderesti a quel paese? Cosa dici quando sai un'informazione? Perché tutti noi a volte ci sono delle informazioni che suscitano la nostra pruderia. Hai saputo che è quella? No, no, ti viene, ti devi bloccare. Perché noi facciamo del male a volte con questo modo di dire agli altri, guarda, ho saputo, Noi gettiamo fango a volte, involontariamente, magari nel nostro animo lo facciamo perché ci sembra giusto che anche l'altro sappia, perché preghi per quella persona che è in difficoltà. Calma, calma, veramente, io penso che su questo noi siamo dei poveri peccatori, io per primo, E noi non siamo, e qual è il nostro peccato? Che ripetiamo gli stessi meccanismi presenti nella società. Cioè, le chiese dovrebbero essere all'insegna del detto di Gesù, ma tra voi non così. Voi siete, c'è una differenza evangelica, perché se siete uguali agli altri, cosa serve una chiesa? Se noi nelle chiese siamo uguali agli altri, non serve a niente. Hanno ragione quelli che dicono ma le chiese. Perché ci sono? Cosa servono? Cioè, o qui coltiviamo veramente, etica sapete, etica vuol dire un modo di stare al mondo. Come abiti la terra? Come parli? Come comunichi? Qui Giacomo dice, attenzione, attenzione, perché devi verificare, non andare in automatico, non dire, vabbè, insomma, parlare è normale, per cui... Ok. Allora, andiamo avanti, facciamo qualche versetto anche del brano successivo. Ripeto, l'altro l'avevamo già commentato lungo, potete andare a sentirvi le registrazioni, ma e sentirete anche la famosa consegna. Ognuno di noi provi in un momento di silenzio a chiedersi come sto comunicando, Che rapporto ho con la mia parola? Io ve l'ho detto all'inizio dell'estate, perché a volte nell'estate c'è più tempo, però dovremmo farlo durante... Io non so voi com'è il vostro rapporto con voi stessi, che tempi vi date per la riflessione, per la preghiera, ognuno ha il suo modo. Ma a mio giudizio, se almeno una volta ogni 3 mesi, un trimestre, ti dici questo sabato pomeriggio in cui non lavoro, spengo il telefono, dico che non sono in casa, vado in un posto tranquillo, vado a camminare in un sentiero, vado in una chiesa silenziosa e mi dico, che bilancio tiro di questi 3 mesi? Qual è il problema principale che sto affrontando in questo periodo? Quali sono i nodi che devo sciogliere? E poi magari mi dico, bene, quest'anno, perché non è che si fa tutto insieme, non è che uno risolve tutti i problemi in un attimo, quest'anno affronto un aspetto della mia vita. So che ce ne sono 25 altri problematici, ne affronto uno. Per esempio, Giacomo, il mio modo di parlare. Che uso faccio delle parole? Cosa dico e cosa sono in grado di astenermi, di non dire? Se le parole sono pensate o sono improvvisate? Ecco, dobbiamo darci questo tempo, dobbiamo, perché viviamo in un contesto in cui tutto va di corsa, tutto va in automatico. Cioè la sapienza del riflettere, mi fermo, penso, bisognerebbe farlo ogni giorno, Il famoso, questo è più una pratica cattolica dell'esame di coscienza, che era un po' quasi a vedere tutti gli errori che hai fatto, no? Rendiamola un po' più interessante. Cosa ho vissuto oggi? Perché sennò la vita scivola via, i giorni passano, e tu arrivi stanco la sera, ti vedi un film, ti addormenti e è finita la giornata. Vediti il film, prenditi l'aperitivo, goditi la vita, ma chiediti 5 minuti per dire che persone hai incontrato oggi. Cosa mi hanno detto e cosa ho detto io loro? Qual è la notizia che mi ha colpito oggi? Io penso che dobbiamo avere questo sguardo, se no siamo fregati. Sono altri che vivono al nostro, ci tirano per il colletto e ci fanno fare migliaia di cose, ma non c'è mai questo momento riflessivo in cui ritorni su quello che hai vissuto e dai valore. I sapienziali dicono la tua vita banale, quotidiana, ha valore, scava lì. Se ti funzionano le grandi parole della fede, dille pure, ma guarda che per molti non funzionano neanche per te, magari serve interrogarti sulle piccole cose della tua quotidianità, sull'elementare della vita, che può avere un grande significato. Il tuo alzarti al mattino, il tuo lavarti la faccia, il tuo fare colazione, non sono solo delle cose che vabbè ci tocca fare, hanno anche un valore simbolico. Come ti alzi? Quali sono le prime parole che ascolti? Se uno accende a tutto volume la radio e si ascolta le notizie e poi maledice il mondo che va di male in peggio, il famoso proverbio, chi bene inizia a metà dell'opera, un po' ci azzecca, perché se inizi così la giornata, cioè si sceglie come iniziare, si scelgono le parole da dire. Non tutto dipende dagli altri, molto dipende da noi, dalle nostre scelte, dalla nostra capacità di riflettere. Allora, al versetto 13,
sette minuti
per pochi versetti, e Giacomo continua così. Chi fra voi è saggio e intelligente? Vedete, un'opera proprio sapienziale che pone il tema, cosa vuol dire essere sapienti, saggi? Chi fra voi è saggio e intelligente? Il collegamento con quanto detto prima è che forse la sapienza è legata anche all'uso della parola. Chi è il sapiente? Sono innanzitutto uno che ha parole sapienti, che ha riflettuto sul suo linguaggio. Chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. E qui troviamo il Giacomo che abbiamo già incontrato. Mostrami con le opere. Cioè, ti sto dicendo che la fede è uno stile di vita, non è un'ideologia delle idee che tu, il cervello ben riempito, no? Noi a volte l'abbiamo confusa così la fede, no? L'importante è l'ortodossia, cioè dire le cose giuste. che Dio è uno e trino, che Gesù c'è, ma va benissimo, ci mancherebbe, cioè devi credere queste cose, ma quello non è la fede, quella è solo, come dire, l'impalcatura della costruzione. Quando uno costruisce deve mettere delle impalcature, ma poi la casa è la vita, ragazzi, anche qui ve l'ho detto mille volte, mi ripeto come al solito, ma insomma, nella Chiesa antica, nei primi secoli, i cosiddetti dogmi, dogma in greco vuol dire affermazione, le affermazioni della fede, lo dice Tertulliano, che è uno dei cosiddetti padri della Chiesa, i dogmi erano i paracarri per non andare fuori strada, ma la strada è la vita vissuta alla luce dell'Evangelo. È quello, capite? È l'Evangelo, come dire, la sostanza della vita cristiana.
Io
Robby.
volevo dire che, vabbè, tutto il discorso che hai detto, te, ho provato di riconoscere i propri limiti e le proprie potenzialità. Questo è un po' rientrare un po' coi piedi per terra, no? E io penso che si vive meglio, invece magari uno sa, pensa di sapere chissà che cosa e invece magari sa poco.
È vero,
Però ci vuole anche le potenzialità, perché sennò se uno vede solo limiti non va bene.
è vero,
Ecco, grazie.
è vero, è bella questa osservazione che fai. Io la collego anche in maniera un po' differente a quello che hai detto Giacomo, con la lingua, con la stessa lingua, benedici Dio e maledici, puoi fare il bene e il male. Ecco, allora, noi abbiamo sia limiti, perché è vero che a volte combiniamo disastri con le nostre parole, ma anche potenzialità, ecco. Allora, quello che sta dicendo Giacomo è scava a fondo, attingi al tuo pozzo interiore, dove trovi acqua buona e a volte acqua infetta. Prova a buttare via l'acqua infetta, l'acqua amara, e tieni l'acqua buona, è vero. Però è vero questa cosa, è molto bella quello che dici, cioè questo testo ci aiuta a stare con i piedi per terra. E appunto anche questo inizio, di questo nuovo brano, dice: stare con i piedi per terra vuol dire che tu mostri con la buona condotta, con il tuo comportamento, le opere, mostri la tua sapienza con le opere compiute con mansuetudine e saggezza. Quindi la fede come stile di vita, però uno stile di vita che è saggio, quindi che è pensato, che è frutto anche di una riflessione, e mansueto, mite. Vedremo perché adesso lo iniziamo velocemente questo brano. Ricorrono tanti termini che trovate poi nel famoso Sermone sul Monte o Discorso della Montagna di Gesù, le beatitudini, beati mansueti, miti, beate. Vedrete, perché qui c'è alla fine quasi un catalogo di alcune virtù in cui dice: ok, però vediamo cosa vuol dire il buon uso della parola, cosa vuol dire essere persone sapienti. Entriamo un po' nel concreto, ecco. Certo che questo della mansuetudine è importantissimo. Aveva detto appunto prima che le parole vengono gridate per maledire, la mansuetudine, la mitezza, ti dice appunto anche un autocontrollo, anche un autocontrollo, cioè nessuno, perché noi a volte ce la raccontiamo così, quello è di carattere impulsivo, mentre quello è di carattere più riflessivo, ce la giochiamo col carattere. Certo, il carattere dopo tanti anni si forma, ecco, però rischia di diventare una scusa questa cosa del carattere, no? Sono fatto così, ragazzi. Se sei fatto così, non venire in chiesa, perché nella chiesa ti viene continuamente detto: convertiti, ravvediti, cambia vita. E se tu mi dici: no, sono fatto così, non posso cambiare. Certo che poi facciamo mille fatiche, che la conversione, ci vuole una vita perché cambi qualcosa, perché siamo, come dire, Kant, un altro filosofo, diciamo, siamo un legno storto. Come fa? Lo usava anche Coelho, se vi ricordate, che il legno storto non lo raddrizzi, insomma. Però la sfida è, no, che invece a volte anche il legno storto, se bagnato, se in certe condizioni può. Allora, la mansuetudine, ci ritorneremo. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Amara gelosia e spirito di contesa. Mamma mia, dopo la prossima volta lo riprendiamo questo. Magari provate a pensarci anche voi, proviamo a ragionarci assieme. Secondo voi cosa vuol dire questa amara gelosia? Gelosia è un termine che è uguale a invidia, e sapete che invidia è un problema di sguardo, invideo, è un guardare negativo, è un vedere l'altro come un concorrente, per cui sono geloso. Io, Lidia mi dice che sono angeloso, quindi, quindi io ci sono dentro qua, va bene, no? Ma provate a pensare, ognuno alla vostra esperienza, cosa potrebbe essere avere nel proprio cuore, cioè proprio nel proprio intimo, non solo esteriormente, una volta ogni tanto, ma nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, che addirittura vi porta, ci porta a vantarci e a mentire contro la verità. Provate a leggere, ecco, questo testo fino alla fine del capitolo, sono pochi, una manciata di versetti. Ripeto, magari potete fare il confronto anche con le beatitudini di Gesù o un altro testo che può aiutarci. Sapete che il modo migliore di leggere la Bibbia è leggere la Bibbia con la Bibbia. Lutero riprende una frase, rivalutiamo Lutero, che sennò, riprende una frase di Origene, che è un altro grande studioso delle scritture, che diceva scrittura sui ipsius interpres, vuol dire la scrittura è interprete di se stessa. Per capire un brano chiedi ancora la scrittura, leggi un brano con un altro brano. Quando leggi un testo prova a chiederti, ma questo testo mi ricorda un altro brano della Bibbia, del Vangelo, per esempio. Sulle, le concordanze sono andate così, su, sulle parole, ecco, certo. Potete leggere per esempio Prima Corinzi 13, il famoso inno all'agape, all'amore. L'amore è mansueto, non contende. Provate a leggere questa manciata di versetti alla luce appunto di Matteo 5, le beatitudini di Gesù, e Prima Corinzi 13, l'inno all'amore dell'apostolo Paolo, e poi lo riprendiamo con calma. Bene, allora noi come al solito, adesso chiudo la registrazione.